il divano di spade. Cinema, TV e tutto il necessario.
Bentornate, bentornati in questa quasi serata di sabato 19 aprile 2025. Bentornate e bentornati soprattutto sul Divano di Spade, la nostra usuale guida alle novità in sala e sugli schermi televisivi. E oggi partiremo proprio dalla televisione, da una produzione che si trova su Disney Plus, anche se non è per niente roba da bambini.
Mi sono sempre considerata fortunata. Sapevo di essere nata per costruire un mondo dove tutti i ragazzi potessero sentirsi protetti.
Si intitola Good American Family e non è per niente una visione da famiglia, nonostante il titolo, e nonostante appunto il fatto che si trovi su Disney Plus. Ormai non c'è più da fidarsi neanche di Disney Plus, che una volta doveva essere quel porto sicuro da guardare tutti insieme, grandi e piccini, e invece adesso è pieno di contenuti iper inquietanti, tra i quali, secondo me, possiamo classificare senza dubbio anche questa Good American Family. Un po' perché la serie è tratta da una storia vera, estremamente inquietante, e un po' perché ci mostra un lato molto oscuro di un'attrice che avevamo sempre associato a un personaggio che per noi è rassicurante, cioè Ellen Pompeo, che, come sapete, è Meredith Grey di Grey's Anatomy. Ricordo tra parentesi che Ellen, per Grey's Anatomy, guadagna $500,000 a episodio, tra l'altro un po' di più, mezzo milione abbondante. Considerate che ogni stagione di Grey's Anatomy sono 25 episodi, insomma, già con quello sono abbastanza soldi da poter non lavorare per tutto il resto dell'anno o anche del decennio, oserei dire. Però lei giustamente sa che le due case a Hollywood, il piede a terra a New York, la villa di Malibu, quella negli Hampton, non è che si puliscono da sole. Poi la figlia lascia sempre le luci accese in salotto, insomma, quindi spende tanto. Tra l'altro le case non le ho inventate, sono tutte vere, tutte bellissime, valgono diciamo tra i 4 e i 6 episodi di Grey's Anatomy e cada una. Vabbè, insomma, bello essere una star,
Salve, parlo con la signora Barnett. Vedo che eravate in procinto di adottare.
Abbiamo una bambina qui.
Lei ha 7 anni ed è affetta da nanismo.
E come si chiama?
Natalia Grace.
Natalia Grace. È bellissimo.
Dicevo però che questa di Good American Family è una Ellen Pompeo molto diversa da quella di Grey's Anatomy. E vorrei partire da lei questa sera qui sul Divano di Spade, ma non è la sola serie che racconteremo e non la sola star che incontreremo, perché ce n'è una che, insomma, come star è ancora più grossa.
3.402 persone sono morte nello Zero Day.
Sì, dai, molto facile sentirlo. Il doppiaggio, la voce italiana di Stefano De Sando, che ormai da 30 anni, credo, ha sostituito il grande Ferruccio Amendola, ma insomma, due voci molto simili in italiano per un attore che è la storia del cinema americano assoluta, e cioè Bob De Niro. Bob De Niro che però, insomma, non è proprio nella fase migliore della sua carriera, anche perché è vero che quando hai fatto gli anni 70-80 come De Niro, insomma, quando hai raggiunto quei picchi lì, è abbastanza difficile. Comunque, la sua ultima serie si intitola Zero Day per Netflix e ne parliamo tra poco, come di un'altra serie Netflix che forse, dico forse, vi ricordate perché è arrivata alla 7ª stagione e si intitola Black Mirror. Tra poco, qui, sul Divano di Spade.
Siamo lieti di riaverti con noi.
Pronto?
Sì, 3, 2
e azione. Lei è
Natalia.
E dunque cominciamo le nostre visioni radiofoniche di mezzasera con questa serie che si trova su Disney Plus. Sono 8 episodi, di cui 6 già disponibili, siamo arrivati oltre la metà, quindi mi sento abbastanza tranquillo nel raccontarvi già qualcosa. È una serie che per me è stata anche divertente, ma non so se lo posso dire perché è un thriller molto cupo, molto oscuro e soprattutto non so se si può definire divertente dopo aver saputo che si tratta di qualcosa che nasce da una storia vera, che forse fra tutto è la consapevolezza peggiore, devo dire.
Sarete la mia mamma e il mio papà.
Sicuro ci piacerebbe se tu ci vuoi.
In realtà è una tragedia. Siamo la sua seconda famiglia adottiva. La prima l'ha riportata indietro.
Mio Dio, perché?
Questo non lo so.
Dunque, questa storia vera, provo a raccontarla. Allora, nella realtà, l'unica cosa certa che abbiamo è che nel 2010 una coppia americana adotta una bambina di origine ucraina. Questa coppia, i signori Barnett, sono due signori molto religiosi che vogliono fare del bene e che avevano già adottato un ragazzo autistico, che caso vuole che il ragazzo autistico, mentre è con loro, si dimostra anche un genio. Riesce ad iscriversi all'università quando è ancora, diciamo, nella preadolescenza, quindi loro diventano famosi e si convincono che questa cosa del fare del bene, delle adozioni, è molto positiva per tutti. Se non che, nella seconda adozione, le cose vanno meno bene, per usare un eufemismo, perché la seconda volta i Barnett adottano Natalia, questa bambina affetta da una forma di nanismo che, però, dopo poco, almeno dicono loro, attenzione a questo particolare importante, dicono loro, si accorgono che, insomma, non sembra una bambina. Ha i peli, ha addirittura le mestruazioni, dicono, e scoprono che ci sono delle stranezze sul suo certificato di nascita, la bambina nelle foto non sembra lei, scoprono che l'associazione che ha gestito l'adozione ha chiuso, e soprattutto si accorgono che questa bambina, che forse è una ragazza, è pericolosa, cioè fa degli scherzi con le puntine, ama girare per casa brandendo dei coltelli da bistecca, a un certo punto mette la candeggina nel caffè della mamma, insomma, cose così. Allora, i due decidono che devono liberarsi di lei e in pratica vanno in tribunale e ottengono di correggere la sua età legale. Quindi, in capo a qualche mese, fanno un sacco di certificati medici e l'età di questa Natalia viene ufficialmente cambiata da 8 a 22 anni. Quindi a quel punto affittano un appartamento e, visto che è maggiorenne, adesso possono mollarla lì. Ecco, cosa succede a questo punto? Lei per un po' sta più o meno da sola, poi viene adottata da un'altra famiglia che a sua volta ottiene di correggere ancora la sua età e la riporta indietro e lei torna una bambina e i suoi vecchi genitori adottivi vengono a quel punto arrestati per abbandono di minore. Adesso la storia non finisce qui, io la finisco qui perché siccome la serie segue questa storia non voglio esagerare nel raccontarvela troppo, ma sappiate che poi ci sono anche molte altre cose. E il fatto è che è sempre una storia molto poco chiara, cioè non sappiamo se sia vero quello che hanno raccontato i Barnett. E poi, soprattutto, la versione della ragazza, della bambina, di Natalia, è molto diversa. E quindi ne viene fuori una serie che è un mix tra Stephen King, Kafka e ovviamente il classico Rashomon, no? Che è quel capolavoro assoluto di film di Akira Kurosawa, dove la stessa storia viene raccontata da punti di vista differenti e cambia, non si sa dove sta la verità. Ecco, intendiamoci, Good American Family, questa serie ovviamente non è il capolavoro che ci ricorderemo tra 70 anni come Rashomon, probabilmente neanche tra 70 giorni, però è una serie che potrebbe divertirvi anche molto se avete una predilezione per i cosiddetti, come si dice adesso, true crime, no? Anche se, come dicevo prima, divertente non è proprio la parola giusta, ecco.
Vuoi ridarmi indietro anche tu?
Come? Tesoro, no, certo che no.
Mangia, tesorino mio.
È più buono con un bello schizzo di ketchup.
I documenti scolastici con sé?
È il certificato di nascita.
È perfino in un'altra lingua questo.
Perché ti preoccupa? L'hanno fatta entrare, no?
Dovremmo essere dalla stessa
Siamo
parte.
Siamo dalla stessa parte.
Qualcosa non quadra. Hai denti da adulta. Ci sono segni di pubertà. Michael, io non credo che sia una bambina.
Facciamo parte dei servizi sociali.
Cosa?
Qualcuno ha espresso dubbi sulla sicurezza dei bambini a casa vostra.
Ancora due parole su questa Good American Family con Ellen Pompeo su Disney Plus. L'idea della storia che ha due versioni differenti che non coincidono non è niente di nuovo, questo l'ho già detto, però Good American Family sfrutta questo meccanismo spingendo al massimo sull'acceleratore drammatico, no? E divide perfettamente in due la serie. Prima siamo di fronte alla terribile storia di una famiglia buona che si mette in casa una psicopatica potenzialmente assassina e poi invece la storia si ribalta ma rimane sempre terribile perché siamo di fronte alla terribile storia di una bambina che è il massimo della vittima, sola, abbandonata, malata, bisognosa di cure, di attenzione, che finisce preda di una famiglia, loro sì di psicopatici, che si raccontano di fare del bene, ma in realtà alimentano solo il loro narcisismo, quando non sembrano direttamente anche loro appunto degli psicopatici, o peggio ancora una famiglia di influencer, che come sappiamo è sempre il peggio.
Forse qualcuno ti ha lasciata lì.
Lei non ha idea del male che hanno fatto a questa ragazza. La stiamo aiutando.
Detto questo, è chiaro che sapere che c'è un fondo di verità in questa storia non aiuta proprio a godersela. Cioè, fosse stata una cosa totalmente inventata, uno se la potrebbe godere a cuore più leggero, secondo me. Comunque, in ogni caso, la morale è sempre che, più o meno, il mondo fa schifo, possiamo essere solo vittime o carnefici e spesso non capiamo neppure quale dei due ruoli stiamo interpretando. E soprattutto non sappiamo mai la verità, che in questi tempi di teorie del complotto, fake news e quant'altro, insomma, è sempre una giusta consapevolezza da avere. Oppure no?
Sta scegliendo di truffarci. Tu stai scegliendo di crederle.
Sei tu che stai mentendo a me.
Dovresti chiamare un avvocato.
Che diavolo dovremmo fare adesso?
Non è lei quella sulla foto. Ha rubato l'identità di un'altra.
Non so cosa succede.
Quanti anni hai tu?
Non saprei dire se Good American Family sia poi una bella serie, perché in fondo è molto simile a una di quelle trasmissioni che raccontano con, come si dice, delle discutibili drammatizzazioni dei fatti di cronaca vera, solo che dura in totale 8 ore invece che i classici 45 minuti di quelle trasmissioni lì. E Good American Family mette insieme talmente tanti proprio toni diversi. Io non ho ancora capito se è una serie trash horror, tipo, sapete quei programmi tipo Ho vissuto con un serial killer, Appuntamenti da incubo, 24 ore per morire, ecco, quei titoli lì. Oppure se invece vuole essere una seria riflessione su, come dire, i lati oscuri della mente umana, del mondo delle adozioni e queste cose qui. Non lo so. Credo che però alla fine la faccenda sia più semplice, cioè questo caso di Natalia Grace è stato un grande caso mediatico in America, è stato ripreso, sapete, da tutte quelle riviste tipo People, quelle che una volta si sfogliavano dal parrucchiere, adesso forse ancora, e dopo che è diventato un caso mediatico è diventato anche un documentario, e quindi avranno pensato i produttori, perché non fare anche una serie? E a volte si sa che le spiegazioni più semplici sono quelle giuste.
Se racconti bene una storia, la verità non sempre conta.
La gente ama una buona famiglia americana.
Il divano di spade. Le novità in TV.
Oh, rimaniamo alle novità in streaming e spostiamoci su Netflix, che una volta era sinonimo di serie scarse e adesso molto spesso anche.
Terrore assoluto in tutto il paese.
Sistemi informatici fuori controllo.
Un considerevole numero di vittime.
Su tutti i telefoni d'America appare lo stesso inquietante messaggio. Questo accadrà ancora.
Oh, poi, serie scarse quanto volete, ma comunque con grandi faccioni da cinema. E quale faccione da cinema esiste più grande di quello di Robert De Niro, cioè il simbolo dell'epoca più meravigliosa del cinema americano? Io, se dovessi portarmi i famosi film sull'isola deserta, vorrei sicuramente con me Scorsese e De Niro, al massimo Coppola e De Niro, ma comunque De Niro. E poi è chiaro che De Niro non è più quel De Niro là da almeno un quarto di secolo. Io direi che l'ultimo suo grande anno è stato il 1995, cioè lì in un solo anno si è sparato Heat con Al Pacino e poi Casino, che è l'ultimo, diciamo, vero fuoco d'artificio gangster con lo zio Martin Scorsese, che poi, per carità, non è che sia sparito, anche gli ultimi con Scorsese sono dei grandi film, però, insomma, negli ultimi anni De Niro ci ha regalato anche una dose non piccola di improbabili tavanate. E tra l'altro pare che, insomma, sia stato costretto a continuare ad accettare di fare film su film anche meno belli perché doveva pagarsi sto divorzio che ha fatto nel 2018 con la signora Grace Hightower, che è stata sua moglie per tipo 20 anni. Insomma, almeno questo è quello che hanno detto i suoi avvocati, lui deve continuare a lavorare per pagare gli alimenti alla moglie. Ma noi sappiamo bene che in realtà lui aveva già fatto i vari Ti presento i miei, Un boss sotto stress, insomma, dite delle altre brutture. Che sono film che, per carità, un altro può sempre fare, ma lui no. Cioè, lui è stato Johnny Boy, Travis Bickle, Jake LaMotta, Michael Corleone, insomma, non scherziamo.
Grazie di essere venuto.
Presidente, qual è il piano?
Il Congresso autorizza una speciale commissione Zero Day. Darà la caccia a chiunque abbia supportato questo orribile attacco.
Rileveranno persone senza mandato.
Veramente? Lo farei tu.
E dunque, detto che lui non è proprio più quello del 1976, questa serie, Zero Day, sarà forse la grande rinascita del nostro Bob De Niro? Ecco, non credo di potermi spingere così in là, però non sarà neanche una di quelle cose di cui vergognarsi con i nipotini, ecco.
È il più grande oltraggio mai tentato alle libertà civili.
L'ex presidente George Mullen non è solo un aspirante tiranno, è un uomo disturbato. Ti sto addosso, Georgie.
Cominciamo da cos'è lo Zero Day. È il giorno di questo attacco hacker che praticamente spegne tutti i sistemi informatici degli Stati Uniti, compresi i controlli del traffico aereo, ferroviario, insomma provoca dei disastri apocalittici. Chi è stato non si sa, ma per risolvere la situazione, la presidente degli Stati Uniti, che appunto è una donna, perché questa è una serie fantapolitica, noi ormai abbiamo capito che invece nella realtà gli americani, pur di non eleggere una donna, eleggerebbero chiunque. Comunque, ecco, la presidente degli Stati Uniti chiama l'ex presidente De Niro, che dovrà scoprire il grande complotto e salvare il paese. Questo presidente tutti lo amano, ma lui, insomma, pare che non sia proprio al 100%, anzi, a volte sembra perdere colpi e teme in qualche modo che la vecchiaia stia avendo la meglio sul suo cervello. E forse ci ricorda qualcosa che abbiamo già visto nella realtà di recente? Probabilmente sì. E devo dire che non è l'unica, le altre però ve le racconto tra poco.
Signore, c'è qualcosa che lei non mi sta dicendo?
Dimostrami che sei sano di mente o dirò al paese che non lo sei.
Se la folla assalta il castello e vuole le nostre teste, il problema sarà di tutti.
...3.402 persone morte nello Zero Day.
Le ho già detto che io non c'entro niente.
Sì, sono qui per questo. Non perderò tempo a spiegarle come ho ottenuto le informazioni su di lei. Arrivo al dunque. Le do 10 minuti. Deve dirmi come hanno modificato il malware e chi lo controlla.
Zero Day sul divano di spade, nuova serie Netflix con protagonista il nostro Robert De Niro nazionale. Nazionale no, perché è americano, insomma, però avete capito. È una serie piena delle seguenti cose. Allora, complotti politici, russi cattivi, americani che, dopo essere stati esempio di democrazia, scivolano verso un regime autoritario, lobbisti, influencer, giornalisti che propalano notizie false, grandi aziende della tecnologia che controllano l'opinione pubblica, imprenditori che diventano oligarchi, adesso non mi viene in mente nient'altro, ma insomma c'è praticamente tutto. E tutto si può dire a questa serie, ma non si può dire che sia stata, come dire, superata dagli eventi del mondo reale. Cioè, alla fine, quanto ci metti più o meno dalla ideazione alla realizzazione di una serie? Un po', cioè Zero Day, che pure è una cosa Netflix, quindi abbastanza veloce, è partita ufficialmente all'inizio del 2023. E se la vedi oggi, che è 2 anni dopo, è pressoché perfetta per raccontare l'America di oggi. A parte il fatto che l'America di oggi, nella realtà, è perfino più fantapolitica di questa serie. Ma insomma, quello è inevitabile, cioè mettetevi nei panni di sti poveri sceneggiatori che pensano una pletora di robe assurde che potrebbero succedere nel loro paese e poi vengono superati a destra a 200 all'ora dal presidente vero che, come sappiamo, nella realtà non è una donna nera ma un uomo bianco e soprattutto molto arancione anche.
10 minuti.
La gente crederà a quello in cui ha bisogno di credere, la verità è la verità. Ma non sempre la cosa più importante.
Allora è chiaro che Zero Day cerca di prendere qualche ingrediente di quella ricetta perfetta che aveva cucinato Homeland, che oltre ad essere la serie preferita di Beyoncé, è anche una di quelle serie che hanno fatto, come dire, svoltare la televisione americana nell'ultimo decennio. Perché dico che ci sono cose che ci riportano a Homeland? Ma allora ovviamente l'ambientazione, il modo in cui la storia viene portata avanti. ma soprattutto perché, come in Homeland, abbiamo un eroe protagonista che deve combattere, oltre che contro i terroristi, anche contro i suoi problemi mentali, quindi è un eroe che non sa bene neanche se fidarsi di se stesso. Ecco, se vi ricordate, in Homeland c'era la protagonista Carrie che era affetta da disturbo bipolare, qui invece c'è una forma di demenza, però insomma la situazione è simile.
L'hanno incastrato.
Potrebbero attaccare ancora in ogni momento.
Mi preoccupa che tu non abbia tutto sotto controllo.
Dirigo io l'indagine, non la Casa Bianca, non la CIA.
Ecco, detto che c'è qualcosa di simile a Homeland, non pensate però neanche lontanamente che Zero Day possa darvi quel genere di soddisfazioni là, e soprattutto quel genere di dipendenza assoluta. Però ha un bel cast, ci sono molte altre facce conosciute, da Angela Bassett a Matthew Modine, e anche un buon ritmo, insomma niente di rivoluzionario, ma ricordiamoci che siamo su Netflix, quindi insomma già una serie decente è un gran bel traguardo, eh.
Se la gente scoprisse quanto è grave questa cosa, non ne usciremmo vivi.
La chiamano espansione della mente. Modifica la struttura neuronale. La mente è un computer. Computer. All'improvviso, non sei solo più ricettivo. Diventi un ricettore.
Eccoci, a proposito di serie decenti di cui parlavamo prima su Netflix, vi ricordate Black Mirror? Vi ricordate di quando ormai, non so quant'era, 15 anni fa, erano uscite le prime due stagioni e tutti erano impazziti? Parlavano di un capolavoro che aveva rivoluzionato la TV. E vi ricordate che poi l'aveva presa Netflix dalla terza stagione ed era diventata una serie scarsa, come solo Netflix sa fare? Ecco, la grande novità è che è arrivata la settima stagione di Black Mirror e, sorpresa, la serie è di nuovo strabella, cioè non ho idea di cosa sia successo, ma è stato come ritrovare un vecchio amico.
A volte dobbiamo fare cose che non vogliamo fare.
Voglio qualcosa di magico, senza tempo.
Vieni con me.
Saremo tutti cyborg fra non molto.
Già. Avevo sinceramente delle aspettative basse nei confronti di questa nuova stagione di Black Mirror, e invece siamo tornati non proprio alle origini, ma a una formula che, anche se è un po' meno estrema di quello che erano le prime stagioni, funziona molto bene. Queste sono proprio piccole storie di fantascienza nel senso più classico del termine, cioè si espone un'idea, ad esempio una nuova tecnologia, e si raccontano le conseguenze che questa idea ha sul mondo. Ma se l'idea è buona, poi, direi almeno in 5 casi su 6 lo è davvero difficile non rimanere lì a guardare. Cioè, non so, per dire, c'è una puntata in cui una donna in coma praticamente torna alla vita grazie a un impianto cerebrale, che però funziona in abbonamento, cioè se lei non paga $300 al mese, il cervello si spegne. Ma, cosa ancora più divertente, siccome lei paga solo l'abbonamento base, non quello premium, dentro il suo cervello parte la pubblicità, cioè in realtà diventa lei una pubblicità vivente. Ma, cioè, è un'idea geniale. La medicina salvavita con lo stesso concetto di Netflix. E la serie poi va effettivamente in onda su Netflix, quindi bellissimo.
Sono intelligenze artificiali.
Per loro è tutto vero.
Pronta?
Prontissima.
Ci sono tantissime raffinatezze in questa nuova stagione di Black Mirror, anche proprio tecniche, cioè c'è una puntata in cui praticamente si parla anche del cosiddetto gaslighting, cioè di tutte quelle tecniche che vengono usate per influenzare i ricordi di una persona e convincerla che si sbaglia o che appunto non ricorda bene qualcosa. Ecco, pare che Netflix abbia diffuso due versioni di quella stessa puntata con un particolare diverso. E tu ne vedi una a caso dove cambia solo quel particolare, ma questa cosa confonde lo spettatore, anche quando magari ne parli con un amico, magari fai un commento online. E insomma, ci sono tante di queste raffinatezze, sono nella settima stagione di Black Mirror che non è cattiva come un tempo, ma possiamo dire sia davvero tornata, e di questo sono molto contento.
Mai visto niente del genere.
considera le forme di vita artificiali inferiori a lui in qualche modo.
Hai qualche problema con me?
Cosa?
Era solo un po' strana.
Strana, strana.
Se invece volete tornare con me sul Divano di Spade, l'appuntamento è sempre il prossimo sabato alle 6 di sera e sempre su Rete 3. Un saluto da me, Michele Serra, e a presto.
Il Divano di Spade.